e facci vedere quanto tu veramente, ecco, ci ami di un amore infinito e ci elevi al cielo e ci dai veramente occhi nuovi per vedere, ecco, le tue opere che compi, ecco, nel nostro cuore. Ti chiediamo, Spirito Santo, e fondi la tua grazia, ecco, sul nostro padre Maurizio, nostro fratello, amato da te ma amato anche da noi, e dagli la forza fisica, la mente libera, affinché può, ecco, aiutarci a vivere, ecco, nell'approfondire questo anno giubilare, affinché veramente possiamo consolare, ecco, e poter anche stargli vicino con la preghiera al nostro Papa Francesco. Vieni, Spirito Santo, Maranatha. Vieni, vieni, Spirito Santo, vieni.
Dell'esodo degli israeliti, il punto di partenza è la condizione di schiavitù in Egitto, l'oppressione, i lavori forzati, ma il Signore non ha dimenticato il suo popolo e la sua promessa. Così chiama Mosè e con braccio potente fa uscire gli israeliti dall'Egitto e li guida attraverso il deserto verso la terra della libertà. E durante questo cammino dalla schiavitù alla libertà, il Signore dà agli israeliti la legge per educarli ad amare lui come unico Signore e ad amarsi tra loro come fratelli. L'esodo è dunque travagliato, viene sintetizzato in 40 anni, cioè il tempo di vita di una generazione che di fronte alle prove del cammino è sempre tentata di ripiegarsi su di sé, di ritornare in Egitto. Ricordate l'espressione, erano nostalgici di che cosa? Delle
cipolle
d'Egitto, dei calderoni pieni di carne, di cipolle d'Egitto. Anche tutti noi conosciamo la tentazione di tornare indietro, ma il Signore rimane fedele e quella povera gente guidata da Mosè arriva alla terra promessa. Tutto questo cammino è compiuto nella speranza, la speranza di raggiungere la terra, e proprio in questo senso è un esodo, un'uscita dalla schiavitù alla libertà. E questi 40 giorni, quelli della Quaresima, sono anche per tutti noi un'uscita dalla schiavitù, dal peccato alla libertà, all'incontro col Cristo risorto. Ogni passo, ogni fatica, ogni prova, ogni caduta, ogni ripresa, tutto ha senso solo all'interno del disegno di salvezza di Dio, che vuole per il suo popolo la vita e non la morte, la gioia, non il dolore. La Pasqua di Gesù è il suo esodo, con il quale egli ci ha aperto la via per giungere alla vita piena, alla vita eterna, alla vita beata. Per aprire questa via, questo passaggio, Gesù ha dovuto spogliarsi della sua gloria, umiliarsi, farsi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E grazie a lui noi siamo salvati dalla schiavitù del peccato. E questo non vuol dire che ha fatto tutto lui, questo ce lo diciamo sempre, no? Noi non dobbiamo fare nulla, va bene, siamo d'accordo, ha fatto tutto lui in un certo senso, ma c'è qualche cosa che tocca anche a noi. Lui è passato attraverso la croce e, dice il Papa, noi non dobbiamo pensare che andremo in paradiso in carrozza, non è così. La nostra salvezza è certamente dono suo, ma poiché è una storia d'amore, richiede il nostro sì, la nostra partecipazione al suo amore, come ci dimostra la nostra madre Maria e dopo di lei tutti i santi. La Quaresima vive di questa dinamica. Cristo ci precede con il suo esodo e noi attraversiamo il deserto grazie a lui e in lui. Lui è tentato per noi e ha vinto il tentatore per noi, ma anche noi dobbiamo con lui affrontare le tentazioni e superarle. Proprio quello che citava il nostro fratello Michele, il Vangelo dove ci viene presentata la tentazione di Gesù, chiaramente tu capisci che lì la tentazione è un qualcosa che non dobbiamo solo fuggire, ma anche vivere, affrontare e superare il Signore. E questo che ci viene detto nel Vangelo, no? Se tu pensi all'inizio dove dice che pieno di Spirito Santo, lo Spirito ha sospinto Gesù nel deserto. Allora uno si interroga, ma come? Lo Spirito lo porta nel deserto, cioè ad affrontare la tentazione? Sì, e lo fa anche con noi. La tentazione va affrontata, non fuggita. Va fuggito il male, ma la tentazione si viene affrontata e vinta nel Signore. E questo ci sta dicendo il Papa. Lui ci dona l'acqua viva del suo spirito e a noi spetta attingere alla sua fonte e bere nei sacramenti, nella preghiera, nell'adorazione. Lui è la luce che vince le tenebre a noi è chiesto di alimentare la piccola fiamma che ci è stata affidata nel giorno del nostro battesimo. Chi fa la strada della Quaresima è sempre sulla strada della conversione. La Quaresima è segno sacramentale del nostro cammino dalla schiavitù alla libertà, che va sempre rinnovato, ogni giorno. Un cammino certo impegnativo, dice il Papa, perché l'amore è impegnativo, ma un cammino pieno di speranza. Anzi, dice, direi di più, l'esodo quaresimale è il cammino in cui la speranza stessa si forma. La fatica di attraversare il deserto, tutte le prove, le tentazioni, le illusioni, i miraggi, tutto questo vale a forgiare una speranza forte, salda, sul modello di quello della Vergine Maria, che in mezzo alle tenebre della passione e della morte del suo figlio continuò a credere e a sperare nella sua risurrezione, nella vittoria dell'amore di Dio. E qui finisce questa catechesi con l'ispirazione riferita alla Quaresima. E io qui ho scelto di fare una pausa col canto "Voglio incontrarti", che è un canto di quelli nuovi, di ricordarlo io per primo, ma sapevo, ha studiato e io no, 545 per chi ce l'ha. Amare il prossimo come noi stessi. razza cristiana. L'Apostolo Paolo ci mette in guardia: c'è il rischio che la nostra carità, cioè il nostro amore, sia ipocrita, sia ipocrisia. Ci dobbiamo chiedere allora quando avviene questa ipocrisia e come possiamo essere sicuri che il nostro amore sia sincero, che la nostra carità sia autentica, di non far finta di fare carità o che il nostro amore non sia, dice lui, con la sua cultura argentina, una telenovela. L'ipocrisia può insinuarsi ovunque, anche nel nostro modo di amare. Questo si verifica quando il nostro è un amore interessato, mosso da interessi personali. E quanti amori interessati ci sono? Quanti servizi caritativi in cui sembra che ci troviamo sono compiuti per mettere in mostra noi stessi o per sentirci appagati? O ancora, quando miriamo a cose che abbiano visibilità per fare scoccio della nostra intelligenza o delle nostre capacità. Dietro a tutto questo c'è una falsa, un'idea falsa, ingannevole, vale a dire che se amiamo è perché noi siamo buoni, come se la carità fosse un prodotto nostro, del nostro cuore. La carità, invece, è anzitutto una grazia, un dono, un regalo. Per poter amare il dono di Dio e dobbiamo chiederlo, e Lui lo dà volentieri se noi lo chiediamo. La carità è una grazia, non consiste nel far trasparire quello che noi siamo, ma quello che il Signore ci dona e che noi liberamente accogliamo. E non si può esprimere nell'incontro con gli altri se prima non è generato dall'incontro con il volto mite e misericordioso di Gesù. E questo penso che tutti noi possiamo testimoniare. Paolo ci invita a riconoscere che siamo peccatori e che anche il nostro modo di amare è segnato dal peccato. Nello stesso tempo, però, si fa portatore di un annuncio nuovo, un annuncio di speranza. Il Signore apre davanti a noi una via di liberazione, una via di salvezza. E la possibilità di, abbiamo anche noi la possibilità di vivere il grande comandamento dell'amore, di diventare strumenti della carità, dell'amore di Dio. E questo avviene quando ci lasciamo guarire e rinnovare il cuore da Cristo risorto. Il Signore risorto che vive tra noi, che vive con noi, è capace di guarire il nostro cuore. Lo fa se noi lo chiediamo. È Lui che ci permette di sperimentare la compassione del Padre e di celebrare le meraviglie del suo amore. Tutto quello che possiamo vivere e fare per i fratelli non è altro che la risposta a quello che Dio ha fatto e continua a fare per noi. Anzi, è Dio stesso che, prendendo dimora nel nostro cuore, nella nostra vita, continua a farsi vicino e a servire tutti coloro che incontriamo ogni giorno sul nostro cammino. Tutti facciamo l'esperienza di non vivere pienamente come dovremmo il comandamento dell'amore. Ma anche questa è una grazia, perché ci fa comprendere che da noi stessi non siamo capaci di amare veramente. Abbiamo bisogno che il Signore rinnovi continuamente il suo dono d'amore nel nostro cuore, attraverso l'esperienza della sua misericordia infinita. E allora sì, che torneremo ad apprezzare le cose piccole, le cose semplici, che torneremo ad apprezzare quelle cose di tutti i giorni e saremo capaci di amare gli altri come li ama Dio, volendo il loro bene. Ti voglio bene, voglio il tuo bene. Io dico sempre così con tutti: ti voglio bene e quindi voglio il tuo bene. Questo è voler bene, volere dire bene per l'altro. speranza, perché sappiamo che in ogni circostanza, anche la più avversa, e anche attraverso i nostri stessi fallimenti, l'amore di Dio non viene meno. E allora, con il cuore esitato, abitato dalla sua grazia e dalla sua fedeltà, viviamo nella gioia, la gioiosa speranza di ricambiare nei fratelli, per quel poco che possiamo, il tanto che riceviamo ogni giorno da Dio. E questa la seconda catechesi che il Signore propone, la essere lieti nella speranza. E qui avete scelto il canto 467. 467. Più profondo e in che modo fanno luce sulla realtà. speranza e la consolazione. Perseveranza potremmo definirla pure come pazienza e la capacità di sopportare, portare sopra le spalle, di rimanere fedeli anche quando il peso sembra diventare troppo grande, insostenibile, e saremmo tentati di abbandonare tutto e tutti. La consolazione invece è la grazia di saper cogliere e mostrare in ogni situazione, anche in quelle segnate dalla delusione, dalla sofferenza, la presenza e l'azione compassionevole di Dio. Ora, San Paolo ci ricorda che perseveranza e consolazione ci vengono trasmessi in modo particolare dalle Scritture. Infatti la parola di Dio in primo luogo ci porta a volgere lo sguardo a Gesù, a conoscerlo meglio e a conformarci a Lui, ad assomigliare sempre di più a Lui. Anche qui ci richiamo, se ricordate, della seconda lettura di oggi della Messa. Ad assomigliare a Lui, in secondo luogo, la parola ci rivela che il Signore è davvero il Dio della perseveranza e della consolazione, che rimane sempre fedele al suo amore per noi, cioè è perseverante nell'amore, non si stanca di amarci, è perseverante e sempre ci ama, e si prende cura di noi ricoprendo le nostre ferite con la carezza della sua bontà e della sua misericordia, cioè ci consola, non si stanca dunque neanche di consolarci. Allora, non si stanca di amarci e non si stanca di consolarci. In tale prospettiva si comprende anche l'affermazione che fa l'Apostolo: noi che siamo i forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Questa espressione potrebbe sembrare, dice il Papa, presuntuosa, ma nella logica del Vangelo sappiamo che la nostra forza non viene da noi ma dal Signore. Chi sperimenta nella propria vita l'amore fedele di Dio e la sua consolazione è in grado, anzi in dovere, di stare vicino ai fratelli più deboli e farsi carico delle loro fragilità. Questo noi possiamo farlo senza autocompiacimento, ma sentendoci semplicemente come un canale che trasmette i doni del Signore, e così diventiamo concretamente seminatori di speranza. E oggi serve seminare speranza, anche se non è facile. Il frutto di questo stile di vita non è una comunità in cui alcuni sono di serie A, cioè i forti, e altri di serie B, cioè i deboli. Il frutto invece è, come dice Paolo, avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù. La parola di Dio alimenta una speranza che si traduce concretamente in condivisione, in servizio reciproco, perché anche chi è forte si trova prima o poi a sperimentare la fragilità e avere bisogno del conforto degli altri. Che poi il forte, quando si trova in questa situazione, sia abbastanza umile da chiedere e accogliere l'aiuto degli altri, è un altro discorso, questo l'ho detto io, nell'esperienza di vita. Ed è una comunità così che con un solo animo e una voce sola rende gloria a Dio. Ma tutto questo è possibile se si mette al centro Cristo e la sua parola, perché Lui è il forte, Lui è quello che ci dà la forza, che ci dà la pazienza, la speranza, che ci dà la consolazione. Lui è il fratello forte che si prende cura di ognuno di noi. Tutti, infatti, abbiamo bisogno di essere caricati sulle spalle del buon pastore e di sentirci avvolti dal suo sguardo tenero e premuroso. Non ringrazieremo mai abbastanza Dio per il dono della sua parola. Egli, che il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Cristo si rivela come Dio della perseveranza e della consolazione, ed è lì che diventiamo consapevoli di come la nostra speranza non si fondi sulle nostre capacità o sulle nostre forze, ma sul sostegno di Dio e sulla fedeltà del suo amore, cioè sulla forza e la consolazione.